Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8, sono le 8 e 3 minuti di questo venerdì 25 febbraio. Sono le 8 ed è l'ora più buia e non sembra essere nemmeno quella che classicamente prelude all'alba. E l'ora più buia titola per esempio domani, un buio rischiarato giusto dai missili caduti da Kiev su Kiev e sulle città ucraine nel corso della notte. E quindi eccoci qua, quasi a rimpiangere i tempi felici della pandemia, quella pandemia che è diventata quasi un apostrofo rosa tra Chernobyl e la conquista di Chernobyl. Doveva andare tutto bene e invece sembrerebbe andare tutto in vacca, almeno i presupposti sembrano esserci tutti, perciò eccoci qui, siamo quelli che scimmie così verdi non le hanno viste mai e invece siamo quelli che sorci così verdi forse non li hanno visti mai. E l'ora più buia, dicevamo, il titolo di domani. E l'ora più buia è anche il titolo del commento dell'editoriale del direttore della Stampa Massimo Giannini sulla sovracopertina che oggi accompagna il giornale, una sovracopertina con la foto di una donna con il volto tumefatto, insanguinato per le strade di Kiev dopo i primi bombardamenti. Una foto che troviamo su molte prime pagine dei quotidiani. La Stampa, che invece nella sua più classica prima pagina cita un virgolettato dalle dichiarazioni di Joe Biden: sanzioni devastanti contro Putin. Quelle sanzioni che invece sulla prima di domani non fermano la Russia di Putin, che invade l'Ucraina e riporta la guerra nel cuore dell'Europa, dagli Stati Uniti e dalla UE molte parole e pochi fatti, scrive domani. Kiev non è sola, titola il Manifesto, che non è esattamente la percezione del presidente ucraino Zelensky, che ha parlato poco fa, un'ora fa all'incirca, e ha detto che le sanzioni contro Mosca non sono sufficienti, e ha capito che l'Ucraina è sola, noi soli a difenderci. Questa mattina siamo soli a difendere il nostro Stato, le maggiori potenze del mondo restano a guardare da lontano, così ha detto Zelensky. Il Manifesto, torniamo sulla prima pagina del giornale, che oggi ha un editoriale firmato dalla direttrice Norma Rangeri: se al comando c'è solo un uomo. Dopo leggeremo che cosa scrive Rangeri, ma intanto, a proposito dell'uomo solo al comando, sia Repubblica sia il Corriere definiscono la guerra di Putin. Questo è il titolo di Repubblica: Putin scatena la guerra, il Corriere della Sera. Entrambi, sia il Corriere che Repubblica, sottolineano la data 24/2/2022, come se già quella data debba essere destinata a rimanere nella storia. Speriamo che non sia così, speriamo che sia una delle tante tragiche date che scandiscono il calendario bellico del mondo, e non una di quelle date che riportano indietro le lancette dell'orologio al 1939, anche se Paul Auster, intervistato oggi sempre sulle colonne di Repubblica, dice proprio così: sembra il 1939, Putin è come Hitler. Questo è il paragone dello scrittore newyorkese. Prende posizione anche il Foglio, con un titolo in rosso che occupa tutta quanta la pagina e con un carattere gonfiato: contro Putin, costi quel che costi. Il Foglio, che così come La Stampa oggi ha una sovracopertina tutta gialla e azzurra, che sono i colori della bandiera ucraina, quel giallo e azzurro che hanno illuminato anche Downing Street, il Colosseo e altri luoghi simbolici dell'Europa, quell'Europa al cui centro comincia e arriva la guerra. Guerra nel cuore dell'Europa è il titolo che fa Avvenire, lo stesso titolo lo fa anche il Messaggero, e sono titoli accompagnati dalle immagini delle esplosioni, delle detonazioni e delle fiamme che in questo momento si continuano a vedere a Kiev e nelle altre città dell'Ucraina. La guerra in Europa è anche il titolo del giorno, il giorno che torna sul tema delle sanzioni, sanzioni dure ma non devastanti. Le sanzioni stanno anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore, poi ovviamente di tutto il capitolo più prettamente economico-finanziario parleremo lungamente all'interno della puntata del Giorno delle Locuste insieme al professor Di Stefano e al professor Santoro. Il Sole 24 Ore, dicevamo, russi verso Kiev, il gas alle stelle, sanzioni colpite finanza e high tech. Per dire di quanto la guerra si sia portato via tutto, oggi anche il Fatto Quotidiano e La Verità aprono sulla guerra in Ucraina. Putin marcia su Kiev, Stati Uniti e UE sparano a salve. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano, che comunque riesce a ritagliare un pezzo di prima pagina dedicato a Renzi, che perde business e si deve dimettere, sceglie di dimettersi da Dell'Immobile, l'azienda russa di car sharing di cui era entrato in consiglio d'amministrazione. Anche La Verità, dicevamo, per la prima volta probabilmente da un anno e mezzo, due a questa parte, non batte il tamburo del richiamo del mondo Novax e No Pass, ma titola sul fallimento UE che ci regala la guerra di Putin. La Verità, che in prima pagina attenziona anche Padre Maggi, il volto della TV della CEI che dubita esista l'inferno. La Verità chiede anche, se non ricordo male, la scomunica di Padre Maggi per vedere l'inferno. Basta andare a guardare le immagini che arrivano dall'Ucraina. Putin kamikaze, titola il giornale, mentre Libero ritorna agli antichi fasti dei suoi migliori calembur e parla al popolo dei bar, titolando quel figlio di Putin. Anche la Gazzetta dello Sport, che si dedica ovviamente ai temi che gli sono propri, richiama in prima pagina la protesta dello Sport tolta alla Russia la finale di Champions, e poi l'immagine di Malinovskyi, giocatore ucraino della Atalanta, che ieri ha giocato contro l'Olympiakos. Malinovskyi, che ha segnato e che ha mostrato la maglietta con la scritta No War in Ucraina, della rivolta degli sportivi si scrive anche in altri ambiti. Intanto siamo già sulla copertina di Internazionale. L'occupante russo, dopo il riconoscimento delle repubbliche separatiste, i russi sono entrati nel Donbass, mentre abbiamo già in collegamento con noi Shauki Senussi, con cui faremo tra pochissimo un punto della situazione. Chiedo a Shauki di attendere solo un momento, perché per chi si fosse svegliato da poco, facciamo rapidamente il quadro della cronologia degli eventi della notte. E allora erano passati 10 minuti dopo la mezzanotte quando gli Stati Uniti chiedevano il voto in Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla bozza di risoluzione che condanna l'aggressione della Russia, la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Il test è destinato al fallimento, perché Mosca userà il suo diritto di veto in Consiglio per bloccarlo, ma Washington punta a ottenere la più ampia maggioranza possibile e portare poi la risoluzione nei prossimi giorni in Assemblea Generale. Alle mezzanotte e 18 minuti Zelensky, sul suo canale Telegram, Zelensky, il presidente ucraino, ha parlato di forze russe entrate nella capitale Kiev. All'1:10 il Giappone ha approvato nuove sanzioni alla Russia, ha annunciato l'imposizione di sanzioni come limiti all'esportazione di semiconduttori, il congelamento di asset finanziari controllati da istituzioni russe, oltre alla sospensione dei visti di alti funzionari di Mosca. All'1:22 del mattino il ministro dell'interno ucraino ha fatto sapere che a Kiev sono stati consegnati 10.000 fucili ai civili. All'1:33 su Twitter Anonymous ha annunciato il lancio di attacchi informatici contro il governo russo. Anonymous, si legge sul profilo social, è attualmente coinvolto in operazioni contro la Federazione Russa. Le nostre operazioni prendono di mira il governo russo, è inevitabile che anche il settore privato ne risentirà molto. Alle 2:21 si conclude il vertice della UE dopo 6 ore, mentre alle 2:34 l'agenzia russa TASS parla di almeno 14 attacchi ucraini sul sud della Russia. L'agenzia non parla di vittime, ma indica tra gli obiettivi colpiti un edificio utilizzato dal Dipartimento delle Guardie di Frontiera nella regione di Rostov, che sarebbe stato distrutto. Alle 2:38 è il momento della conferenza conferenza stampa di Ursula von der Leyen dopo la conclusione della riunione del Consiglio europeo. Von der Leyen al termine del Consiglio ha dichiarato che l'Europa è unita nel condannare gli attacchi di Mosca e che contro la Russia sono state adottate sanzioni che avranno il massimo impatto. Il pacchetto include sanzioni finanziarie mirate al 70% del mercato bancario russo e alle principali società statali, compresa la difesa. Von der Leyen ha esposto le misure restrittive concordate dai leader, che riguardano 5 settori che comprendono quello finanziario, l'energia, i trasporti, la tecnologia e i visti. Alle 3:16 ha parlato anche Macron, ha detto che Zelensky voleva parlare con Putin, ma Putin si è rifiutato. Ho avuto uno scambio rapido, franco e diretto con il presidente Putin su richiesta di Zelensky, ha detto Macron, per chiedere la fine dei combattimenti e la possibilità di un colloquio tra il presidente ucraino e quello russo. Zelensky non riusciva a contattarlo, io ho portato questo messaggio, non ha avuto effetti, Putin ha scelto la guerra. Alle 3:32 un consigliere del Ministero degli Interni ucraino ha annunciato che Kiev era stata colpita da missili da crociera o balistici. La CNN riferiva di aver sentito 2 forti esplosioni nel centro di Kiev e una terza in lontananza. Alle 4:12 la Casa Bianca ha annunciato per oggi un vertice NATO straordinario a cui parteciperà anche Biden, per quanto in remoto, vertice previsto per le 15 ore ora italiana. Alle 4:14 fonti dell'Ukrainska Pravda hanno parlato di un missile o di un aereo russo abbattuti sulla capitale Kiev. Alle 4:39, secondo 2 fonti riportate dalla CNN, le forze meccanizzate russe che erano entrate in Ucraina attraverso la Bielorussia si sarebbero trovate a circa 20 miglia, 32 chilometri da Kiev. Un secondo contingente è entrato in Ucraina dalla Russia, un po' più distante, ma sempre in movimento verso Kiev, con l'obiettivo di circondare la città e rovesciare il governo ucraino. Alle 5:20, secondo il Ministero della Difesa ucraino, le forze russe avrebbero perso 800 uomini. Le perdite, sempre secondo le fonti della difesa ucraina, includerebbero 7 aerei, 6 elicotteri, 130 veicoli corazzati a combattimento e oltre 30 carri armati. Alle 5:50, due palazzi residenziali a Kiev venivano segnalati in fiamme nel sud-est della città. A supporto c'erano foto diffuse dai servizi di soccorso dell'Ucraina, rilanciate da testate locali. Secondo le ricostruzioni disponibili, l'incendio sarebbe divampato dopo che un aereo, verosimilmente russo, è stato intercettato in volo dalla contraerea. Alle 6:01 la notizia dei bombardamenti russi in un aeroporto anche del nord-ovest ucraino. Le forze russe avrebbero iniziato a bombardare l'aeroporto di Velika Omeliana, 4 km da Rivne, città del nord-ovest dell'Ucraina, a circa 300 km da Kiev e a 160 dal confine della Polonia, lo riferisce il capo dell'aeronautica militare dello scalo. Alcuni residenti hanno testimoniato di violente esplosioni, un attacco confermato anche dalle autorità locali. Alle 6:05 ha parlato invece il sindaco di Kiev, non abbiamo altra scelta che prendere le armi e combattere, ha detto. Alle 6:15 altre 3 esplosioni sono state udite nitidamente nelle zone periferiche di Kiev, lo riporta ancora una volta la CNN. Si tratterebbe di missili balistici, la zona interessata sarebbe quella del sud-ovest della capitale. Sono suonate le sirene degli allarmi antiaereo anche a Leopoli, nell'ovest del paese. Infine alle 6:52 il discorso di Zelensky, quello che vi anticipavamo prima. Zelensky che ha lanciato una sorta di grido di solitudine: siamo i soli a difenderci, le sanzioni contro Mosca non sono sufficienti. Ringrazio intanto Shawky Senussi per la pazienza, abbiamo restituito in modo inevitabilmente anche compilativo e caotico tutte le notizie che si sono susseguite nel corso della notte. Con Shawky cerchiamo di fare un punto un pochino più strutturato della situazione. Queste le notizie, dicevamo. Shawky, buongiorno.
Buongiorno Gianmarco.
Innanzitutto quello che colpisce maggiormente, ma non è un elemento di sorpresa, è la presa di coscienza da parte di Zelensky che nessuno andrà a combattere sul terreno per l'Ucraina.
L'ha detto ieri Joe Biden durante il suo intervento ieri sera, quando ha detto non manderemo nessuno a combattere in Ucraina, però aveva promesso che alla fine le sanzioni avranno un effetto sull'economia russa e potrebbero piegare Putin. Il commento che ci siamo fatti tutti ieri sera, vai a spiegare questo alle famiglie che sono nascosti e sono nei bunker, sono nelle metropolitane. Cioè, cosa ne fanno con queste promesse? Quindi Zelensky, a questo punto c'è una domanda: perché si è fidato così tanto dell'Occidente, visto che si sapeva da sempre, si è detto che nessuno va a combattere, nessuno morirà per l'Ucraina e per Kiev.
L'altro elemento di consapevolezza che emerge dal discorso di Zelensky è di essere l'obiettivo e il bersaglio. Nelle analisi c'è una ampia convergenza sul fatto che la Russia punta ad entrare a Kiev e a rovesciare il governo ucraino. È così?
Sì, perché Zelensky da quando è presidente rispetto a Poroshenko, per esempio, ha rilanciato questa idea di entrare nell'Unione Europea, ma soprattutto di entrare nella NATO. In più ha anche compiuto i suoi limiti, perché comunque lui arriva dal mondo dello spettacolo, ha cercato di in questi anni di combattere la corruzione, che comunque è il problema più grosso dell'Ucraina, e senza la lotta alla corruzione in Ucraina non sarà mai una vera democrazia. E quindi per Putin ci sono due assedi, un assedio della NATO, dove l'Ucraina poteva essere l'ennesima base della NATO, quindi si sentiva accerchiato dal punto di vista militare, ma anche, come scriveva ieri il direttore di Le Monde, accerchiato anche dalle democrazie, dai paesi baltici all'Ucraina.
Ci sono valutazioni diverse rispetto all'efficacia delle sanzioni che sono state messe in campo, degli aspetti e degli effetti più strettamente economici e finanziari. Poi parleremo largamente dopo insieme al professor Di Stefano al giorno delle locuste, ma intanto, mentre tutte le attenzioni sono puntate su Mosca, su Washington, naturalmente su Kiev, non si è parlato molto di Pechino, perché ieri nelle dichiarazioni del governo cinese non si è parlato di invasione, e quindi come dire, è una dichiarazione che va letta al di là della superficie, così come va letta in termini di coincidenza, o forse no, che proprio ieri Taiwan denunciasse l'incursione di 9 caccia cinesi sui cieli taiwanesi.
Allora, sulle incursioni cinesi, quelle ormai è lo sport nazionale, diciamo, dell'esercito cinese, lo fa spesso. Facendolo adesso sembra una provocazione, soprattutto un messaggio verso lanciato a Washington, per dire. In questo momento la Cina, ovviamente la Cina ha una diplomazia di altissimo livello, ma sono molto infastiditi da questi attacchi russi sull'Ucraina, perché loro hanno dei grossissimi interessi in Ucraina. Infatti ieri il ministro degli esteri ha chiesto ai cittadini cinesi che vivono a Kiev di mettere le bandiere cinesi sulle loro auto per non essere bersagliati magari dagli elicotteri o dai sniper russi. L'altra cosa, Gianmarco, quando l'Europa dice abbiamo sanzionato la Russia e metteremo in ginocchio la Russia, questo è vero, magari la Russia perderà dei colpi, però i grandi mercati in questo momento della Russia, la Russia in questi anni ha diversificato la sua economia, ma soprattutto ha diversificato anche la clientela. Adesso la Cina, per esempio, importa dalla Russia il 70% del suo gas e il 35% del suo petrolio. Idem per l'India, idem per il Brasile, idem anche per l'Argentina. In questo momento la Russia, diciamo, ha un piano B per la sua economia. Ci vuole per fermare questa guerra una solidarietà mondiale, e quindi a quel punto anche la Cina, l'Argentina, l'India, il Brasile cominciano a mandare dei segnali a Putin per dire questa situazione è insopportabile. Però se hai Modi, il premier Modi in India, se hai Bolsonaro in Brasile o hai Xi Jinping in Cina, questo veramente diventa di fantapolitica.
Grazie Shouk Senussi. Intanto segnalo che le agenzie battono la notizia di un colloquio tra il presidente iraniano e Putin, presidente iraniano che parla dell'espansione della NATO come di una seria minaccia, dichiarazioni come dire non sorprendenti che vi riportiamo per quello che sono. Con Shouk Senussi poi naturalmente ci si risente in onda più tardi in tutte le prossime pagine di informazione dedicate a quello che accadrà nel corso della giornata. Grazie Shouki, intanto buon lavoro.
Grazie.
Noi andiamo rapidamente in questi 4 minuti a leggere qualcosa dai giornali di oggi. Vi dicevo dell'editoriale di Norma Rangieri questa mattina sulla prima del Manifesto, che tocca un aspetto significativo che va oltre la contrapposizione politica, geopolitica, ideologica che si sta manifestando anche in forma social in questi giorni, e tocca un aspetto che ha a che fare con la democrazia. Se al comando c'è solo un uomo, è il titolo editoriale di Norma Rangieri. Questa volta, scrive Rangieri, non sono i carri armati dell'Unione Sovietica che invadono la Cecoslovacchia, sono i carri armati e i missili di Putin che occupano e bombardano l'Ucraina per rovesciare il legittimo governo e per sostituirlo con un regime controllato da Mosca. Oltre i ragionamenti, le analisi economiche e geopolitiche, dobbiamo fermarci, dice Rangieri, fermarci un momento a riflettere sul fatto che questa è una guerra organizzata, studiata e voluta da un uomo solo al comando, che non conosce opposizione interna, perché nel suo paese gli oppositori rischiano la vita. Una guerra agita da un nemico delle democrazie derise come incapaci di soddisfare i bisogni del popolo e per questo diventato il beniamino degli autocrati di tutto il mondo, Trump in testa, che considera Putin un genio, un uomo che mentre denuncia di voler denazificare l'Ucraina, descrivendola come un regime di fascisti, nazisti e oligarchi, sembra in realtà preda di un transfer assoluto, perché fascisti, nazisti e oligarchi presenti e forti a Kiev sono fratelli gemelli dei suoi compagni di banco oggi al potere in Russia. Così Norma Rangieri a proposito di Putin e della guerre decise dagli uomini soli al comando. Vado e mi sposto molto rapidamente sulle colonne del Corriere della Sera, che oggi intervista uno dei consiglieri più ascoltati da Putin, Dmitry Suslov, che dirige il Centro di Studi Europei Internazionali della Scuola Superiore di Economia di Mosca ed è uno appunto dei pensatori politici più ascoltati e più vicini al Cremlino. E che cosa dice Suslov? Dice che l'obiettivo, lo dice chiaramente, è un cambio di regime a Kiev, né più né meno. Putin lo ha detto chiaramente, gli obiettivi sono demilitarizzazione e denazificazione. L'esercito russo vuole prendere il controllo dell'intero territorio o della maggior parte di esso. Mosca rifiuta di parlare con il governo ucraino e questo implica che l'operazione militare continuerà e che il risultato che auspichiamo è l'emergere di un nuovo paese. Stiamo vivendo le ultime ore dell'Ucraina, dice Suslov, così come l'abbiamo conosciuta in 30 anni. Al suo posto nascerà un paese che Mosca considera un amico leale, privo di ideologia nazionalista e in rapporti del tutto diversi con l'Occidente. Non ho tempo di approfondire ulteriormente, ma va vale la pena dare un'occhiata alle dichiarazioni di Suslov per entrare nel Putin pensiero. Repubblica, anzi pardon, La Stampa intervista invece il generale Petraeus, ve lo ricordate, era il responsabile delle operazioni sul campo durante la guerra in Iraq, poi diventato anche capo della CIA. A Petraeus viene chiesto: i russi hanno il predominio dei cieli, una forza soverchiante, e sono già un passo da Kiev. La prossima mossa, risponde Petraeus, ci sono operazioni in corso a est del Dnieper, ormai i russi controllano quella fascia di paese. Stessa cosa sul fronte meridionale, dove i principali porti di Odessa e Mariupol sono caduti. In questo modo si nega l'accesso al mare agli ucraini e si crea un'unica fascia del Donbass alla punta estrema occidentale costiera. Se da qui e da nord poi marceranno fino a Leopoli, come pare nei piani, è più difficile da dire. Allora viene chiesto a Petraeus: ma quanto impiega Putin a mettere le mani su Kiev? Attenzione, dice, a dare per chiusa la partita. In realtà la domanda è un'altra, ovvero se le forze ucraine, le brigate partigiane e i cittadini combatteranno, non sarà facile per i russi arrivare all'obiettivo nonostante la supremazia militare. Sta ipotizzando una resistenza, gli chiedono. Anzitutto entrare nella città, penso a Kiev o a quelle del sud, non è così semplice. Ci sono ostacoli, barriere, luoghi in cui le milizie di cittadini e i soldati possono impedire l'avanzata agevole ai russi. La chiave di tutto però sta nella logistica. E poi gli viene chiesto ancora: ritiene che questa resistenza possa avere chance di successo? Diciamo, dice Petraeus, che può limitare l'azione russa, ovvero spingere il Cremlino a rinunciare a prendersi tutto il paese. Non dimentichiamoci che è un territorio vastissimo, ha il doppio degli abitanti dell'Iraq, e sembrerebbe quasi voler dire: nessuno metterà uno scarpone sul terreno ucraino per andare a combattere ufficialmente, ma l'idea è quella di afganizzare l'Ucraina per rendere parecchio complicato il controllo del territorio ai russi. Sono già le 8:31 minuti, quindi io chiudo qua questa pagina, la linea va alla GR per i titoli delle 8:30, ma ci risentiamo tra poco con il giornale Locus, il professor Di Stefano, e allora entriamo in tutta l'altra partita, che è quella legata alle sanzioni, all'energia, agli aspetti più strettamente finanziari ed economici di questa brutta vicenda.